Siamo qua per dedicare questi giorni alla preghiera, all'ascolto della parola del Signore, quindi al centro di tutto. Questo è l'impegno che ci ha convocati, a cui abbiamo risposto e vogliamo mantenere fede alla decisione che abbiamo preso al suo tempo. Per questo subito una raccomandazione che potrebbe essere superflua, invece credo che valga la pena sempre che a questo riguardo non restiamo nel vago. Noi da questa sera siamo in silenzio. Silenzio vuol dire che non si parla. Parlo solo io, ecco. Poi naturalmente c'è la preghiera. E la preghiera mi terrà impegnati giorno dopo giorno, e poi avremo anche momenti di preghiera comune, ma evitate forme di chiacchiericcio, di comunicazione, anche l'uso di quei mezzi che oggi sono in tasca a tutti i bambini di seconda elementare, non sono appropriati, ecco, al contesto in cui ci troviamo, quindi anche a questo riguardo il silenzio va custodito e ci aiutiamo a mantenerci in un clima di raccoglimento. Qui la casa, come vedete, visto, forse lo vedrete prossimamente, offre tanto spazio anche nel verde a disposizione di tutti, più ciascuno ha un suo spazio riservato nel quale non sarà certamente disturbato. Approfittiamo, la cappella è qui accanto a noi. Silenzio. E tutto questo, ripeto, non per un motivo ascetico, così per il gusto, provare cosa succede se la lingua si arresta per qualche giornata di seguito, ma perché siamo in ascolto e non è il caso che ci dedichiamo all'esercizio del nostro linguaggio secondo le modalità correnti, perché siamo in ascolto. Altra voce, altra parola. Più esattamente, voi sapete, da questo programma noi da questa sera vorrei dirvi qualche cosa, poi andremo a riposare. Rileggeremo la prima lettera ai Tessalonicesi e di seguito la lettera ai Filippesi, vedendo di procedere passo passo nel dare voce a dei testi che certamente conosciamo, siamo nel pieno del Nuovo Testamento, ma forse vale la pena di riprenderli in considerazione in un contesto di raccoglimento come il nostro in questi giorni. Vi dirò dunque fin da questa sera qualche cosa. Per quanto riguarda l'orario, vedete, intanto tenete conto che la mattina siete invitati a fare colazione, perché potreste dimenticarvi, e allora c'è colazione, non fare colazione, ci sono tutte quelle attrezzature che servono a questo scopo, sotto dove avete mangiato, e così anche c'è la previsione di un pranzo e di una cena in silenzio, però musica che il Padre Cesare metterà a nostra disposizione con sapiente discernimento. E dunque pranzo ore 13 e cena ore 20. Sapete, questi che sono poi appuntamenti essenziali per la sopravvivenza, colazione, pranzo, cena. La preghiera nel corso della giornata ruota attorno alla celebrazione della messa, che avrà luogo nel centro di ogni giornata, mezzogiorno, viene anche domani sabato e domenica, mezzogiorno. È sempre molto consigliabile valorizzare per la preghiera i primi momenti della mattina. E per questo non c'è un orario di sveglia, ma ciascuno si regolerà, nel senso che ecco, è consigliabile non ritardare troppo la levata. Quindi più normalmente, non per tutti, quindi non sono regole fisse e rigorose, però normalmente i primi momenti della mattina sono molto favorevoli, approfittiamo. Questa sera, ripeto, già daremo un primissimo sguardo al testo della prima lettera ai Tessalonicesi. La preghiera domattina, c'è chi si alza molto presto, c'è chi invece ritarda di un pochino, ma fate in modo di regolare, in modo tale da fare colazione, poi prima delle 9, perché alle 9 ci ritroviamo in cappella per le lodi, dopodiché di seguito dalla cappella ci trasferiamo qui. E qui io riprenderò in mano la lettera prima ai Tessalonicesi e continuerò a dirvi qualche cosa per quello che mi riesce, in modo da sostenere, incoraggiare, alimentare la vostra preghiera che si svilupperà poi nel seguito della mattina. Mezzogiorno alla messa. Dopo pranzo, beh, sempre consigliabile un po' di riposo, senza essere smodati, in modo decoroso, un po' di riposo, quindi avete tempo di dedicarvi ancora alla preghiera, sempre in ascolto di quella parola che man mano, giorno dopo giorno, potrà sostenerci e ciascuno di noi troverà un suo modo di reagire al contatto con il testo e tutto quello che man mano potremo verificare. E fatto sta che noi alle 4:30 del pomeriggio, 16:30, ci ritroviamo qui, perché da parte mia vorrei rilanciare suggerimenti, indicazioni a proposito della lettura della lettera paolina, e quindi proseguiremo nel nostro cammino, in modo tale che voi avrete tempo per la preghiera, poi per il seguito del pomeriggio e poi ancora per la mattina successiva, perché nel frattempo, alla fine del pomeriggio, qui alle 19:15 qui ci ritroviamo per una istruzione, e allora io prenderò in mano il libretto di Sant'Ignazio e faremo qualche sondaggio qua e là. Trovo sempre, credo proprio di poterlo sottolineare, sempre molto utile ridare un po' di attenzione a quel libretto che non possiamo prendere in considerazione nel suo interesse, non possiamo percorrerlo in tutto il suo svolgimento, ma qualche sondaggio certamente potrà aiutarci a gestire, per dire così, il lavoro che ci tiene impegnati in questi giorni, cioè gli esercizi di preghiera. Quindi un'istruzione, e poi la cena naturalmente, e dopo cena ancora silenzio e preghiera, e la preghiera del mattino, in modo tale, vedete, che i due momenti che noi dedichiamo alla lettura della prima Tessalonicesi, io vi parlo a modo mio, sono alla mattina dopo le lodi qui e il pomeriggio alle 16:30 qui. Comunque l'orario sarà affisso al posto che consentirà a tutti di prenderne visione. Lettera prima ai Tessalonicesi. Vi dico qualche cosa. Quello che ho detto è comprensibile, ci siamo intesi. Dopodiché silenzio. Prima lettera ai Tessalonicesi. E vedete, noi ci accostiamo mi sembra proprio di doverlo dire a questo testo che, come ricordavo poco fa, certamente non è un testo ignoto. Le pagine del Nuovo Testamento solitamente in un modo o nell'altro sono già state oggetto della nostra lettura, quantomeno di un ascolto che ci coinvolge in un contesto liturgico, perché queste sono pagine che con una certa periodicità compaiono nel lezionario liturgico e quindi una certa conoscenza a orecchio, ecco, di queste pagine è certamente una esperienza di tutti quanti noi, ma anche se non fosse così, vedete, adesso è giunto il momento di prendere contatto in maniera un po' più capillare, continua, attenta, con pagine del Nuovo Testamento che di per sé non sono molto imponenti, avremo a che fare per alcuni giorni con la prima lettera dei Tessalonicesi, come vedete, 5 capitoli, neanche tanto lunghi, poche pagine. Se leggiamo per intero di seguito questo testo ci metteremo un quarto d'ora. Ed è fatto. Noi ci mettiamo un po' di giorni, ecco. Pazienza. Ecco. Il fatto è, vedete, che proprio la prima lettera ai Tessalonicesi è il testo più antico tra tutti quelli che compongono la raccolta degli scritti neotestamentari. Il testo più antico. È come dire la soglia di ingresso del Nuovo Testamento. Prima dei Vangeli, gli Atti degli Apostoli, grandi scritti del Nuovo Testamento, pensate, lettera agli Ebrei, Apocalisse, e poi l'epistolario di Paolo, e poi le altre lettere cattoliche, e l'epistolario di Paolo è una delle grandi componenti della letteratura neotestamentaria. Ma vedete, tra tutte le lettere paoline, la prima lettera ai Tessalonicesi è il testo più antico. Quando Paolo scrive questa lettera, non ha in mano i Vangeli come noi, gli Atti degli Apostoli, non sa che cosa Luca racconterà poi di lui, che Luca racconterà poi un po' di anni dopo di lui, ma lui non lo sa. Paolo, vedete, è alle prese con la novità che si è manifestata nella sua potenza straordinaria, una presenza viva che ha coinvolto e trascinato e trasformato la sua vita, che lui chiama Evangelo. Evangelo. Ma Paolo ha alle spalle la tradizione di valore teologico e pastorale che è proprio di un popolo di credenti, il popolo di Israele. Paolo è uno studioso, Paolo è già un teologo prima ancora di essere discepolo di Gesù. Paolo ha acquisito ormai il patrimonio di una formazione teologica secondo le particolari procedure degli ambienti rabbinici e dunque una conoscenza della Sacra Scrittura e tutto un complesso di commenti alla Sacra Scrittura, a quegli scritti che il popolo di Israele già da tempo custodisce con tanta devozione e a cui fa riferimento per la per il discernimento della propria vocazione nel mondo. Ma adesso, vedete, Paolo è alle prese con una novità che ha cambiato la sua vita. impulso poderoso che lo ha chiamato a inserirsi nel solco di altri che l'hanno preceduto e lo accompagnano, con cui si è confrontato e aiutato dai quali Paolo poi ha preso slancio e ha impegnato la sua vita in modo da realizzare da parte sua una corrispondenza a quell'impulso, continuo a chiamarlo così, che lo ha pervaso, lo ha attraversato, lo ha coinvolto in tutte le sue possibilità di impegno, il suo mondo interiore, i suoi pensieri, la sua affettività, i suoi criteri per interpretare il mondo, il rapporto con gli altri, tutto è cambiato. Bene, vedete, Paolo naturalmente è alla ricerca di un linguaggio, altri già l'hanno aiutato prima di lui, ma non è passato molto tempo, sapete, quando Paolo scrive questa lettera dalla Pasqua del Signore, che è morto e è risorto, è passato circa un ventennio, 20 anni. Se io penso a 20 anni fa, mi sembra l'altro ieri. 20 anni. E nel frattempo sono successe tante cose, i primi discepoli che si sono dati da fare a Gerusalemme, l'incontro con il maestro vivente, Gesù vittorioso, Gesù glorioso, e da quel momento questa prima comunità di discepoli a Gerusalemme che ha cominciato a rendere testimonianza di quella novità che ha segnato in maniera così profonda la vita di coloro che man mano si sono ritrovati come parte di un'unica avventura, la presenza del Signore vivente, colui che ha vinto la morte, lui, il maestro. I primi discepoli l'hanno conosciuto, l'hanno seguito, l'hanno tradito, l'hanno abbandonato, l'hanno trascurato, l'hanno rinnegato, ed ecco è vivente e tutto ha preso inizio. E poi anche Paolo si è trovato coinvolto in questa avventura. Per dire che adesso è inutile stare a precisare meglio, il fatto è che Paolo, teologo, ha necessariamente proprio un bisogno quasi istintivo, quasi naturale, quasi viscerale, di elaborare un linguaggio che sia adeguato alla interpretazione di quella novità che ha cambiato la sua vita. Quella novità che, ripeto, lui chiama Evangelo, che noi possiamo chiamare anche vita cristiana, la novità della vita cristiana. Ma la novità della vita cristiana, cosa vuol dire? E vedete, Paolo si arrabatta come può. Certamente lui si impegna in questa ricerca di coerenza rispetto a quell'impatto con la novità del Signore vivente, Gesù, una vita tutta da rielaborare, da ristrutturare, da impostare in maniera corrispondente a questo incontro con il Signore vivo. E quindi un linguaggio. È un linguaggio per poter comunicare, trasmettere, conversare, dialogare, costruire insieme ad altri consonanza con quella che in altri è stata, è e sarà ancora l'esperienza di incontro con il Signore vivente, una teologia. E vedete, Paolo, quando scrive la prima lettera ai Tessalonicesi, non ha studiato la teologia dei seminari. Non ci sono i seminari. non ha studiato teologia nei trattati classici della dogmatica o della teologia morale o...
no,
ha alle spalle, come vi dicevo, la sua realtà di giudeo, che è nato, vissuto, cresciuto, è stato istruito, è stato formato anche dal punto di vista scolastico nella tradizione di Israele, non c'è dubbio, ma adesso si tratta per lui, approfittando di questo bagaglio che è certamente preziosissimo, di dare voce, di dare espressione, di dare linguaggio a quella novità che ha trasformato la sua vita e la vita di altri e la vita di coloro che scoprono man mano di essere coinvolti in una misteriosissima ma anche potentissima, efficacissima relazione vitale con Gesù che è vittorioso sulla morte. La novità della vita cristiana. La chiamiamo noi così, Paolo non usa questo aggettivo, non conosce l'aggettivo cristiano, non ne ha bisogno, noi lo usiamo perché ci crediamo meglio. Vedete, quando Paolo scrive questa lettera, vi dico poche cose, poi leggiamo qualche riga, ma poi vi consiglio di andare a dormire. È in viaggio, è il secondo grande viaggio missionario, così come leggiamo negli Atti degli Apostoli, sullo sfondo dunque quelle pagine che negli Atti leggiamo nei capitoli 16, 17, 18, secondo grande viaggio missionario. Nel corso di questo viaggio per la prima volta Paolo è entrato in Europa, mica poco, lui è un uomo dell'Oriente, in Europa, Macedonia, in Grecia, chiamiamo noi oggi così, nell'impero romano la Grecia, come la chiamiamo noi oggi, si suddivideva in due realtà amministrative, due province, la provincia di Macedonia a nord e la provincia di Acaia a sud, la Grecia, è l'Occidente, l'Europa, il mondo nuovo, è un altro mondo. Che Paolo non vedo niente, è un asiatico Paolo, conviene non dimenticarlo mai, anche Gesù è un asiatico, anche Gesù è un orientale, non è mica un tedesco Gesù, ma lo so. No, è un uomo dell'Oriente e proprio Luca Evangelista, quando racconta quegli episodi che segnano in maniera così provocatoria l'ingresso di Paolo in Europa, fa di tutto per segnalare la sorpresa, lo sconcerto, l'imbarazzo di un personaggio che peraltro è un personaggio acculturato, un uomo dignitoso, Paolo ha anche le carte in regola perché oltretutto dal punto di vista civile, amministrativo, è cittadino romano, quindi ha tutti i documenti, ma capita che appena arriva in Europa lo mettono in prigione, ma capita una volta, lo mettono in prigione e poi situazioni strane, un modo diverso di organizzare la vita sociale, un certo modo di fare appello ai diritti, il diritto romano è dominante, e poi menzogne di fatto, fenomeni di corruzione dilagante, una organizzazione delle relazioni sociali a cui Paolo non è abituato e si deve adattare, impara e tante situazioni nuove rispetto alle quali Paolo non si tira mai indietro. E l'Evangelo lo precede, l'Evangelo incalca, l'Evangelo gli dà appuntamento sempre dappertutto, situazioni sorprendenti e paradossali in qualche caso, e d'altra parte Paolo procede nel suo viaggio e proprio Luca racconta che si ferma per 3 sabati a Tessalonica. Tessalonica è Salonicco. Tessalonica è capoluogo della provincia di Macedonia, Salonica. E nel corso di quei 3 sabati Paolo frequenta la sinagoga, c'è una sinagoga, una piccola sinagoga, però c'è. In altre città dell'Occidente Paolo scopre che non ci sono sinagoghe, per lui è una sorpresa, perché nelle città dell'Oriente, anche nelle piccole città, una minoranza ebraica, una minoranza giudaica, la presenza di una sinagoga è un fenomeno pressoché costante. Dovunque Paolo si presenta ha a che fare con giudei come lui, che appartengono a quel grande fenomeno che ormai da secoli è registrato in tutte le regioni del vicino Medio Oriente, la diaspora, la dispersione, la disseminazione. Bene, in Occidente questo non avviene più, e allora Paolo è un po' imbarazzato. E adesso non mica c'è una sinagoga, ma Paolo non è gradito perché i giudei di Tessalonica sono in difficoltà nel rapporto col mondo pagano, la cultura dominante, si vede che sono molto imbarazzati e dunque la presenza di Paolo è una presenza scomoda, una presenza fastidiosa e Paolo è costretto ad allontanarsi rapidamente. Nel frattempo però sono passati 3 sabati, dunque 2 settimane, qualche giorno, 3 settimane mettiamo, ecco, ci sono alcuni che hanno preso sul serio quel messaggio e sono ci sarà qualcuno che appartiene alla comunità di Israele, probabilmente sì, ma piccola, certamente non è un'assemblea immensa, è una piccola comunità di persone che hanno accolto l'Evangelo, che hanno reagito positivamente, che hanno mandato a Paolo segnali di disponibilità, di prontezza, di desiderio, in vista di un cammino nuovo da intraprendere, un nuovo modo di organizzare la vita. C'è una realtà nuova a Tessalonica. Ma Paolo è costretto ad allontanarsi in fretta, perché i giudei di Tessalonica non gradiscono. Addirittura lo vorrebbero far picchiare dei facinorosi che sono disponibili a questi servizi in piazza. Paolo è incoraggiato ad allontanarsi, dice a Berea. Ma anche lì viene inseguito, allora scende ad Atene, e Atene è nella provincia di Acaia meridionale, e ad Atene Paolo poi girontola per Acaia, è tutto solo, è un momento, vedete, per Paolo di seria difficoltà anche dal punto di vista tecnico, pratico, logistico. Solitudine, perché i suoi amici che l'accompagnano sono rimasti per la strada, e poi Paolo è in difficoltà perché è preoccupato per quello che nel frattempo potrebbe essere successo a Tessalonica. Lui non sa cosa è successo, ma quelli là che nel corso di quei giorni hanno dimostrato interesse, erano così pronti, così coraggiosi, ci sono ancora? Ci sono ancora dei cristiani nel mondo, noi li chiamiamo così. Quest'anno ci sono ancora a Tessalonica? Lui non sa. E allora incarica Timoteo, che da qualche tempo lo accompagna nei suoi viaggi, di tornare indietro, perché lui non può presentarsi, ma Timoteo sì. Va a vedere se ci sono ancora. Intanto lui ad Atene poi affronta situazioni piuttosto impegnative dal punto di vista dell'impatto culturale, con una città universitaria dove ci sono gli accademici che si pavoneggiano, e d'altra parte Paolo è messo ai margini, è trattato in maniera piuttosto volgare e strapotente, e Paolo si ritira solo, trasferisce a Corinto. Corinto è il capoluogo della provincia di Acaia. Tessalonica, provincia di Macedonia. Corinto, provincia di Acaia. A Corinto. E a Corinto vede Paolo è costretto, per sopravvivere, a rimettersi a lavorare manualmente, così come peraltro lui ha sempre fatto. La chiesa di famiglia, la Tarso, la fabbricazione di tappeti, un'attività tipicamente orientale, tappeti. E dunque incontra dei profughi a Corinto, vedete, questo è l'ambiente frequentato da Paolo, l'ambiente dei profughi. Si chiamano Aquila e Priscilla, sono stati espulsi da Roma, l'editto di Claudio, imperatore, di cui parla anche Suetonio. E dunque si trovano a Corinto, fanno lo stesso mestiere, Paolo abita in casa loro, per sbarcare il lunario deve mettersi a lavorare, è il suo ambiente, è la realtà umana che corrisponde al suo vissuto, in un momento di stretta, di ricerca. Ma l'Evangelo dove lo sta portando? Ma con chi ha a che fare? Ma cosa vuol dire per Paolo essere depositario e testimone di questa novità che ha cambiato la sua vita? E negli altri che sta succedendo? E in quelli di Tessalonica, che lì per lì hanno dimostrato tanta prontezza, tanto fervore, ma poi interessava quelli di Tessalonica, interessava, mica hanno fatto cose teologiche per laici, ma non è così, va bene queste cose, non hanno neanche ricevuto il mandato per il ministero straordinario, non sanno neanche che cos'è, e quindi sono là, ma ci sono ancora. E ad un certo momento, mentre Paolo è a Corinto, intanto poi frequenta la sinagoga, poi naturalmente litiga, Paolo già bisogna litigare con qualcuno, critica, e poi dopo ci sono altri amici che lo ascoltano, ci sono altri che lo prendono sul serio, e poi ci sono pagani che manifestano un interesse particolare, un gusto che non sanno ben esplicitare, ci manca un linguaggio. Ma c'è attenzione, Paolo trova, man mano si impegna sempre di più in queste attività di lettura, di studio, di commento, di annuncio, di testimonianza. Dunque, Timoteo ritorna, sapete, è l'anno 50, si può sbagliare di qualche mese. La data si ricostruisce con una sicurezza assoluta perché Luca nel suo racconto parla del proconsole romano che si chiamava Gallione, e il proconsole romano è stato presente in Acaia in quell'anno, non si può sbagliare, c'è proprio il documento, e quella è una data sicura dalla quale si possono datare tante vicende antecedenti e vicende successive. È una data sicura di tutto quello che è avvenuto nel Nuovo Testamento. Dunque anno 50, vedete, rispetto all'anno della Pasqua del Signore, è passato circa un ventennio. Non di più. Pensate come eravate vent'anni fa. Ecco, cosa è successo in questi vent'anni? In questi vent'anni abbiamo incontrato Paolo, il quale è preoccupato di sapere dove siamo andati a finire noi, quelli di Tessalonica. E scrive, vedete, quando torna Timoteo, che gli dice: guarda, che quelli ci sono ancora. E Paolo si entusiasma, Paolo si commuove, e Paolo scrive, ed è il primo scritto di tutto il complesso di scritti neotestamentali. Il Nuovo Testamento si apre così, con Paolo che, preso dall'entusiasmo, scrive a quelli di Tessalonica perché ha saputo che ci sono ancora, e ringrazia Dio, ci sono ancora, ma ci sono dei cristiani nel mondo? Ci sono ancora dei cristiani. Scrive. E vedete, Adesso noi leggeremo, io questa sera non posso mica intrattenere a lungo, ma piano piano leggeremo. Ma sappiamo, fin da adesso, leggiamo solo le primissime righe, che la lettera che leggiamo è come se la ricevessimo noi, naturalmente. La leggiamo, leggiamo semplicemente come un documento che sta depositato in un libro, la leggiamo quando è un messaggio che Paolo ha indirizzato a quelli e lo sta indirizzando anche a noi. E Paolo, vedete, si interroga tutta la sua capacità di discernimento teologico e la ricerca di un linguaggio, dicevo poco fa, circa il valore di questa novità. Ma questi chi sono? Ma la vita nuova che cos'è? Ma come funziona? Cosa è successo a Tessalonica? Come mai voi siete qui per fare gli esercizi di spirito? Ma perché? Cosa siete venuti a fare? Da dove? E Paolo, vedete, stupefatto, ringrazia. Guarda un po'. Paolo, Silvano, Timoteo, alla chiesa di Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi e quel che siete. Non voglio aggiungere granché, sono quasi le 10 e quindi ci fermiamo qui, ma vedete che normalmente nelle sue lettere, quelle che verranno poi, Paolo si presenta con dei titoli. Paolo apostolo di, Paolo servo di, Paolo questo e quell'altro. Qui è Paolo e basta, senza titoli di riferimento. Paolo, il povero Paolo, l'artigiano, il tappezziere, Paolo. E accanto a lui ci sono comunque quelli che Paolo ci tiene a considerare come gli interlocutori diretti di quella che è l'avventura della sua vita, Silvano, Timoteo, e si rivolge alla Chiesa, Ecclesia, questo termine è un termine che man mano esigerà una definizione più precisa, ma è quella realtà comunitaria ancora certamente molto modesta, molto circoscritta e anche un po' faraginosa, possiamo ben supporre, a Tessalonica. E vedete, non dice chiesa dei Tessalonicesi, ma dice chiesa di Tessalonicesi, quella chiesa che è a Tessalonica e che è in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Vedete, la chiesa qui considerata e interpellata da Paolo in quanto è la realtà di questa vita nuova che ha a che fare con le dimensioni proprie della condizione umana, le cose di questo mondo. Una città che si chiama Tessalonica non è la chiesa dei Tessalonicesi, come se tutti i Tessalonicesi fossero coinvolti nella costituzione di questa chiesa. È una chiesa di Tessalonicesi, ci sono alcuni a Tessalonica, però questo riferimento a un contesto storico, culturale, civile, amministrativo, politico, non è affatto indifferente, la chiesa è sempre nel mondo, ma è il Dio, è la vita cristiana che è nel mondo e che è il Dio. È una cosa nuova, strana, sconcertante. Il mondo, a Tessalonica in questo caso, anche a Ragusa o anche a Rocca Canoccia, è qui nel mondo. In Dio, e vedete, in Dio con questa duplice proiezione, la paternità di Dio, la signoria di Gesù Cristo. E saluta, grazie a voi e pace, sono te duplice. secondo il linguaggio dei greci, Padan, grazia, secondo il linguaggio tipico dei giudei, della loro tradizione, shalom, pace, grazie a voi e pace. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, vi saluto. Vedete, li ha individuati in maniera così sintetica, quelli che a Tessalonica sono in due. A Tessalonica, con tutti i condizionamenti che riguardano l'essere collocati in, ma d'altra parte, vedete, nessuno di noi esiste per aria, esiste indipendentemente dalla storia, da un contesto di ordine civile, in questo caso una città, una cultura, ed ecco in Dio. Com'è possibile che la nostra realtà di esseri umani ben piantati nelle relazioni con le cose del mondo, dimensionati all'interno di un quadro culturale e anche spesso con tutte le molteplici implicazioni di ordine religioso, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi. Io mi ricordo di voi, dice Paolo, e mi ricordo di voi, come poi potremo meglio considerare la domattina. Mi ricordo di voi non perché mi ricordo se avete dato o non avete dato, se portate tacchi alti, tacchi bassi, o queste cose così, o curiosità del genere, che colore era il vestito delle monache, o cose così. Ecco, io mi ricordo di voi per quella novità che in voi si è manifestata, e quella novità che continua a vivere in voi, e quella novità rispetto alla quale Paolo adesso è in grado di interloquire, e che è il motivo per la sua ricerca di ora. Ma che cosa è successo in voi? E cosa c'è tra me e voi? Per cui la vostra vita è cambiata. Cosa è successo? Che cosa mi ricordo io di voi? Di questo vostro essere in Dio, relativi alla paternità di Dio? Nella appartenenza alla Signoria di Gesù Cristo. Io vi invito a leggere domattina il primo capitolo, in tutto sono 10 versetti, ecco, primo capitolo della lettera prima ai Tessalonicesi, approfittate del tempo che avete a vostra disposizione, noi poi ci ritroveremo qui dopo l'ordine.